Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano, ecco, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Ecco, stiamo oggi leggendo la conferenza della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori, la conferenza numero 183, ecco, che San Massimiliano tenne proprio nel giorno di Pentecoste, quindi ci siamo, è il tempo liturgico proprio che stiamo vivendo adesso. Ecco, vediamo come San Massimiliano affronta questa festività. Ecco, nel momento in cui sta per scoppiare la guerra, siamo nel 1938, 5 giugno 1938, però lo Spirito Santo è sempre attivo, opera sempre anche nei momenti più difficili, nei momenti di più grande sofferenza, di dolore per tutta la Santa Chiesa, per tutta l'umanità. La festa odierna è una delle più grandi della Chiesa, dopo il Natale e la Pasqua. Ecco, Natale, Pasqua e Pentecoste, ecco, erano le feste principali, sono tuttora le feste principali, le feste della nascita di Gesù, della sua redenzione e poi dello dono dello Spirito Santo. Ecco, si può dire il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sono celebrate in queste tre feste. Tutte e tre la Trinità, tutta la Trinità è sempre presente in tutta la liturgia cattolica, però queste feste specificano ciascuno sì, si può dire un effetto speciale, ecco, della divinità sulla storia umana. La festa odierna è una delle più grandi nella Chiesa, dopo il Natale e la Pasqua. Celebrando la solennità di oggi, dobbiamo riflettere su che sia disceso lo Spirito Santo e quali ne siano stati gli effetti. Quindi, vabbè. Ecco, l'oggetto dello spirito. Lo spirito è sempre ovunque, aleggia sulle acque, quindi è da sempre. Insomma, non è che c'è un periodo in cui non c'è, non è creato, no? È increato come il padre, come il figlio. Vive da sempre, è creatore, spirito creatore, c'è l'inno veni creator spiritus, ecco, quindi crea insieme al padre, redime insieme al padre. Genera insieme al Padre, santifica insieme al Padre e al Figlio. Quindi c'è sempre, però è quel giorno, confluisce in modo speciale sulla Chiesa, sugli Apostoli, i 12 Apostoli, sono l'oggetto dello Spirito, ecco, sono coloro che sono investiti dello Spirito Santo, già prima, no? Nelle persone, ecco, soprattutto su Gesù e Maria, c'è cioè lo Spirito si posa su Gesù nel giorno del suo battesimo. Riposa addirittura su di lui, vide lo Spirito, tutti videro lo Spirito rimanere su Cristo, rimanere su Gesù in forma di colomba, tutti lo videro, no? E la voce del Padre che confermò questa grazia. Padre, Figlio e Spirito sono uniti nel giorno del battesimo. E poi, prima ancora di Gesù, sulla Madonna era sceso lo Spirito del Signore. L'aveva avvolta addirittura, quindi l'aveva sposata, perché avvolgere una persona, avvolgere una donna col suo mantello era il rito ebraico per definire il matrimonio. Per cui ella è detta propriamente sposa dello Spirito. Lo Spirito Santo è tutto suo, è come il suo marito, no? Ecco, una donna possiede il marito come il marito possiede la moglie, no? Prendo te, non come possesso, è possesso fisico, possesso di una cosa, ma possesso reale, possesso come se fosse una mia parte, no? Una parte di me per sempre. L'uomo si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola, non sono più due, ma una sola cosa, una sola carne. Quindi sono sempre, per sempre uniti. La Madonna con lo Spirito, non si separano mai, senz'altro. Quindi c'era già stata questa effusione dello Spirito Santo, però per la Chiesa c'è un ritardo dovuto al fatto della redenzione che Gesù e la Madonna non potevano avere la redenzione, perché non erano suscettibili di redenzione, quanto erano già santi, la Madonna santificata nel giorno stesso della sua concezione, Immacolata Concezione. Gesù è santo perché è il santo dei santi, è santo per sempre e da sempre e per sempre regnerà, ecco, come santo, il santo, perché Dio è santo. essendo Dio, è santo per natura, non per grazia. La Madonna è santa per grazia, come tutte le altre creature, anche se è una grazia specialissima che ha ricevuto nel giorno della sua concezione. Noi abbiamo dovuto aspettare il battesimo per l'inizio della santificazione, poi per la santificazione completa dobbiamo attendere tutta la vita, e forse anche dopo, perché poi c'è da scontare quello che abbiamo fatto di male in purgatorio, quello che non abbiamo ancora scontato sulla terra, quello che non abbiamo ancora espiato, c'è da scontarlo in purgatorio. Quindi, ecco, però lo spirito è lui che agisce, ecco, nonostante gli ostacoli dell'uomo. Erano forse uomini influenti, pensatori o brillanti oratori? No, erano semplici pescatori. Chissà se tutti sapevano leggere o scrivere, poiché allora non c'erano tante scuole. Erano forse uomini santi che potevano trascinare di sé le folle? No, non lo si può dire. Non erano influenti, non erano brillanti, non erano colti. Magari erano anche ignoranti, sì. Non c'erano tante scuole, ma i pescatori di solito non è che sapessero scrivere. Ecco, poi Pietro scrisse, dettò forse il suo Vangelo a Marco, infatti Marco fu lo scriba di Pietro, e poi anche le lettere che scrisse da Roma probabilmente le ha dettate, anche se scrive cose sue, parla della trasfigurazione che ebbe Gesù sul Santo Monte, no? Quindi sicuramente viene dalla volontà di Pietro quella lettera, però che l'abbia scritta lui non si sa. Giovanni invece, ecco, forse che pescatore, forse ha avuto una grazia speciale, ha cominciato a scrivere come tanti santi, no? Inizialmente non sapevano scrivere e neanche leggere, no? Pensiamo a Santa Caterina da Siena, non sapeva né leggere né scrivere, però scrive un trattato enorme, efficacissimo sulla vita spirituale, il dialogo della Divina Provvidenza, poi scrive tantissime lettere, impara a scrivere. Suor Lucia di Fatima non sapeva scrivere al tempo delle visioni, no? Della Madonna di Fatima, e aveva già 10 anni, quindi era all'età ormai definita, scolarizzata, però lei non era andata a scuola, perché non c'era quest'obbligo ai suoi tempi. Nel 1917 i contadini non ci andavano a scuola. A 10 anni non sapeva né leggere né scrivere, però poi la Madonna vuole che impari a scrivere, perché deve diffondere il messaggio di Fatima, quindi scrive le sue memoria prima, seconda, terza, scrive i segreti, i 3 segreti di Fatima li scrive, li dà in segreto al vescovo, li consegna, perché siano rivelati a suo tempo, quindi impara dopo, però al tempo, ecco, della rivelazione non sa niente, tantomeno gli altri due adesso, Giacinta e Francesco, non impareranno mai a scrivere, nel leggere, gli basta avere avuto questa grandissima esperienza di Dio, per sconvolgere il mondo, per dare a tutti un messaggio così forte, anche a livello politico, perché la Russia si convertirà, dice, la Russia diffonderà i suoi errori nel mondo, il mio cuore immacolato trionferà, ci saranno persecuzioni contro la Chiesa, molti sacerdoti periranno, anche il Santo Padre sarà ucciso, morirà, alcuni dicono sarà questo, forse sembra così mite che forse è il Papa giusto per essere martirizzato, vabbè, non lo sappiamo, lo sa la Madonna, è importante che sia questo che conta, nella vita, nella fede cristiana, che facciamo la volontà della Madonna. E così fecero i discepoli, non erano pensatori, non erano brillanti oratori, erano semplici pescatori, non erano potenti, sì, forse Giovanni conosceva il sommo sacerdote, lo dice il Vangelo di Giovanni, era lì perché aveva questa conoscenza strana, insomma, però era sotto la croce perché in fondo era un raccomandato, non perché era un brillante seguace di Gesù, sicuramente lo era anche, no? Però non è che va lì per fede, anzi, probabilmente come gli altri, Giovanni sta insieme alla Madonna, l'accompagna, ma si trova lì quasi per caso, perché è protetto dalle autorità. Però questo non è che faciliti il compito degli apostoli, perché l'impresa è troppo grande, troppo vasta, devono andare in tutto il mondo, predicare il Vangelo, costituire le chiese, continuare l'opera di Gesù, guarire, infondere la fede, Sappiamo che litigavano tra di loro su chi di essi fosse il più grande. All'inizio erano così un po' come dei bambini, degli scolaretti. Gli scolaretti fanno così: chi è più bravo? Sono io, sei tu. Ma insomma, davanti a Dio si può fare questo. Chi è più grande? Su via. È più grande quello che è più piccolo. È quindi quello che si umilia di più davanti a Dio. Perciò avevano anche amor proprio. Erano difettosi, non solo perché non avevano proprio sufficiente cultura, non sapevano tante cose, ma anche perché erano attaccati a se stessi. Non divennero santi in un colpo solo. Sappiamo anche che durante la cattura di Gesù fuggirono tutti e dopo la risurrezione non hanno creduto subito. Anche Giovanni vide e credette, però prima non credeva. Quando glielo disse la Maddalena, Gesù è risorto, io l'ho visto, non ci credono, no? Ci hanno tanti difetti. San Tommaso si intestardì perfino, anche quando tutti gli altri erano concordi, risorto, l'abbiamo visto, anche i discepoli di Emmaus lo ripetono, no, io non ci credo, finché non metto il dito nel posto dei chiodi, e la mano addirittura, perché il costato dice cose che secondo lui sono assurde, no? Sono retoriche. Fatemi mettere la mano nel posto dove è stato squarciato, io l'ho visto squarciato e voi mi volete convincere che è vivo. Uno col cuore squarciato non è vivo, su via, è morto e basta. Questo è Tommaso, Tommaso è un razionalista, Tommaso è un pragmatista, non è che crede, ecco, che Dio possa fare tutto, anche risuscitare un morto. Eppure ha visto la resurrezione di Lazzaro, è stato presente lì quando Lazzaro è venuto fuori dalla tomba. Perché non crede adesso che Gesù è risorto? Ha avuto le prove, probabilmente ha visto anche il figlio della vedova di Nain, ha visto la figlia di Gairo, funzionario regale, che ha avuto questa grazia grande della risurrezione. E quindi perché non crede? Perché è un puntiglio umano, ecco, non è che non ha i mezzi per credere, non ci crede perché non ci vuole credere, perché si fida di se stesso, si fida della sua esperienza. Ecco, si fida del fatto che lui sa le cose, chissà, forse avrà lavorato anche nelle pompe funebri, non lo so, ecco. Per cui quando uno è morto, non c'è soluzione alla morte, non c'è salvezza dalla morte, non c'è speranza dalla morte. Ma questo è un pensare ateo, no? Ecco, è un pensare non religioso. E neanche ebreo, perché gli ebrei credono in parte alla risurrezione, no? I farisei ci credevano, le scuole rabbiniche la insegnavano, anche perché nei profeti se ne parla, nel libro della Sapienza se ne parla, nel libro del profeta Isaia se ne parla della risurrezione, nel libro dei Re si parla di Elia e di Enoch che salgono in cielo con il loro corpo, quindi sono morti. Quindi ci sono dei segni anche nell'Antico Testamento che fanno pensare a questo dono grande di Dio, però ci mancava l'anello, l'anello di congiunzione tra queste esperienze profetiche, queste esperienze di annuncio e la realtà, che cosa è che fa scattare, l'effetto della risurrezione? È solo Gesù, la sua persona, la sua presenza, il suo dono spirituale di grazia. Al comando di Gesù gli apostoli si riunirono nel cenacolo a porte chiuse per paura dei giudei e aspettavano la discesa dello Spirito Santo. Dopo la risurrezione un po' si modificano le cose, cominciano ad essere più docili. Gesù è risorto, l'abbiamo visto, l'abbiamo toccato, cammina sulle acque ancora da risorto, benedice il pane, lo spezza, rende grazie, compie di nuovo il miracolo della Santa Eucaristia per loro. Quindi credono, sono invogliati a credere, benché ci siano tante resistenze. Anche il giorno dell'ascensione di Gesù c'erano tanti ancora che non credevano. Lui lo dice, l'Evangelista Luca, no? Negli Atti degli Apostoli. C'erano tanti ancora, anche se stava lì con loro risorto, e non ci credevano. Che veramente l'uomo è così, un guazzabuglio, no? Anche davanti all'evidenza resiste. Ci fermiamo qui. per la nostra prima meditazione, per i fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano alle conferenze, siamo alla conferenza 183, ecco, del testo pubblicato da Casa Mariana Editrice nel 2014, traduzione dall'originale polacco. Ecco, questa conferenza San Massimiliano ci parla della Pentecoste, la festa di Pentecoste. Al comando di Gesù, gli apostoli si riunirono nel cenacolo, a porte chiuse, scrive San Massimiliano, per paura dei giudei, e aspettavano la discesa dello Spirito Santo. Come si prepararono gli apostoli a ricevere i doni? Innanzitutto erano tutti insieme. Ecco, questo è un dato fondamentale, no? Un dato rivelato. E non è che ognuno per conto suo aspetta lo Spirito Santo, ma lo aspettano insieme. La Chiesa si riunisce nell'ascolto dello Spirito e deve essere insieme, perché ovviamente stando soli, poi il Signore può illuminare anche un profeta solitario, senz'altro, Sant'Antonio Abate, il grande padre Remito, tutti i grandi padri del deserto, non è che vivessero insieme, sì, ogni tanto si radunavano per la preghiera, per ricevere lo Spirito Santo, ma questo primo dono alla Chiesa è un dono alla Chiesa, non è un dono un singolo, non è fatta uno perché piace a quello, ma lo stesso dono fatto ad Abramo, no? Esci dalla tua terra, va nel luogo dove io ti indicherò, è un dono, sì, fatto a lui singolo personalmente, ma in vista di una grande famiglia che dovrà nascere da lui, quindi c'è sempre una dimensione comunitaria, una dimensione di popolo, il senso del popolo c'è, in Dio, perché Dio vuole salvare il popolo, vuole salvare i singoli, ma vuole salvare il popolo, fatto di singoli, certo che aderiscono liberamente, con la propria adesione libera di coscienza e volontà, piena libertà, pieno di intelletto e volontà, libero intelletto, libera volontà, però vuole che siano tanti, non che sia uno solo, non che sia una mosca bianca. Quindi si riunirono nel cenacolo a porte chiuse per paura dei giudei, aspettavano la discesa dello Spirito Santo, tutti insieme. Quindi primo elemento, sono insieme, poi pregano, pregano insieme, ricevono lo Spirito Santo perché pregano, se non si prega insieme, perché le comunità religiose hanno un po' lo sfascio oggi? Perché non si prega più insieme, ognuno sta per conto suo, ognuno c'ha da fare, chi la sua conferenza, chi il suo corso di esercizi, chi la sua lezione universitaria o scolastica, insomma, e poi non si prega più, e lo Spirito Santo non può scendere, magari si prega da soli, però è bene pregare anche insieme, anche gli eremiti lo facevano. E poi la cosa più importante, terzo elemento, dell'attesa dello Spirito Santo, il primo abbiamo detto stare insieme, il secondo pregare, terzo stare con la Madonna. era con loro anche la madre di Gesù, lo dice l'autore degli Atti degli Apostoli. Quel giorno di Pentecoste la madre di Gesù era con loro, e non era una presenza così, vabbè, accettiamo pure la madre, non sappiamo dove metterla, poveraccia, non sa dove andare, la mettiamo insieme a noi. No, è la Madonna che è madre, eh? È la Madonna che ha potere su di loro. Non è che loro hanno potere sulla Madonna, gli fanno un favore. No, è la Madonna che è Immacolata Concezione e fa il favore a loro di stare lì, di stare con loro, di guidarli nella preghiera. Nessuno sa pregare come la Madonna. Nessuno ha saputo stare sotto la croce, nel dolore, fino alla fine, fino alla morte di Gesù, come la Madonna. Solo lei c'è stata. Nessuno ha saputo vedere nella croce la redenzione, come la Madonna. Nessuno ha saputo estrarre, ecco, dal sangue, ecco, violentemente sparso da Gesù, il frutto della redenzione, come la Madonna. Lei è il filtro della grazia. Lei è il filtro della redenzione. E anche quindi dei doni dello Spirito Santo che vengono per mezzo della redenzione di Gesù Cristo. Se Gesù non avesse sparso quel sangue, lo Spirito non sarebbe sceso sulla Chiesa, perché Gesù ha meritato con quel sangue i doni per gli uomini. Ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini, dice il Salmo che si legge durante la Pentecoste, si legge anche nell'Ascensione, no? Ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma come l'ha fatto? Morendo ci ha portato in alto, morendo ci ha redento, ha lavato nel sangue i nostri peccati, ha dato la possibilità allo Spirito di scendere. Vedendo questa remissione dei peccati, lo Spirito può di nuovo posarsi sull'uomo. Senza questa effusione, sine sanguinis effusione, non est remissio. Senza effusione di sangue non c'è redenzione. Questo succedeva anche negli antichi sacrifici, gli ebrei lo sapevano bene. Senza lo spargimento di sangue del capro espiatorio, dei tori, dei vitelli, e quel sangue veniva portato, benedetto, davanti al Sancta Sanctorum, al sacerdote, nella festa del Kippur, poi veniva sperso sul popolo, e senza questo non c'era salvezza, non c'era remissione dei peccati. Questo era proprio... era un dato oggettivo della rivelazione, era il sacrificio che procurava il perdono, sacrificio sì, degli animali, però in vista di quel grande unico sacrificio che è il sacrificio dell'agnello, l'agnello immolato, è degno di potenza, onore, gloria e benedizione, dice l'Apocalisse, l'agnello che fu immolato, l'agnello che è per sempre immolato, al centro della visione di San Giovanni, al centro del trono di Dio e dei vegliardi che stanno tutti intorno al trono di Dio, c'è l'agnello, come immolato, come sgozzato. Perché si sgozza l'agnello per ucciderlo. E questo agnello è lì, però è vivo, però è trionfatore, però è vittorioso, perché è stato immolato. Ha riscattato per Dio con il suo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. È l'Apocalisse, è tanto chiaro, no? Si dice proprio la dinamica della redenzione, oltre che la visione del cielo, va bene, della nuova Gerusalemme, ma anche la redenzione stessa. Cioè, cos'è la redenzione? Perché Gesù è morto? È morto per riscattarci, è morto per dare il suo sangue per noi in cambio della nostra salvezza. Si è offerto sacrificale, vittima sacrificale. Ma nello spirito delle religioni antiche c'era proprio questo senso del sacrificio, no? Cioè è quasi atavico, no? È ancestrale. Ma persino i riti precolombiani, quelli accatturavano i prigionieri di guerra, facevano le guerre, gli antichi popoli Maya, Inca, Poi i prigionieri di guerra venivano presi e venivano uccisi. Perché così, ma tanti, non uno solo, centinaia e centinaia di migliaia. Ogni anno c'erano migliaia e migliaia di prigionieri di guerra che venivano uccisi. Perché? Perché la divinità era placata solo da questo sangue di valorosi, che dovevano essere persone sane, persone forti, che venivano uccise. Anche in Grecia, a Roma, venivano sacrificati gli schiavi, i poveracci, sempre loro vanno di mezzo. E i patrizi ovviamente non venivano sacrificati. Però gli schiavi, sì, belli robusti, forti, piacevano un po' come le belle bestie, no? Quando Caino offre le bestie per l'olocausto a Dio, offre quelle più malate, quelle che non gli interessano per niente, e Dio non gradisce questo sacrificio. Invece Abele, che è un agricoltore, offre i prodotti della terra, i migliori che esistano, li consuma sull'altare del Signore, li brucia, e questi sono graditi a Dio, perché a Dio bisogna offrire il massimo. Quindi c'era anche questo concetto, no, nelle religioni antiche pre-cristiane, il sacrificio che deve essere perfetto, il bue perfetto, anche lo schiavo perfetto, la vergine, no? Ecco, in Egitto venivano sacrificate le vergini addirittura, no? Le vergini a Dio, a Iside, Osiride, dovevano essere vergini, intonse, veramente, ecco, una cosa che a noi fa anche ribrezzo, però era il senso puro del sacrificio. Allora, questa purezza però non è mai raggiunta dall'uomo, no? Per quanto l'uomo sia santo e si sacrifichi, non è sufficiente, ci vuole il santo dei santi, questo. Nel concetto proprio di tutte le culture c'è cioè il santo dei santi, l'unico vero che si possa sacrificare a Dio, che possa ottenere la redenzione eterna per ogni uomo con il merito, la potenza del suo sacrificio, costui è Gesù Cristo. Non ce n'è un altro, non ce n'è un altro. Ecco, allora, questo sacrificio si è realizzato e per questo abbiamo il dono dello Spirito Santo. Abbiamo il dono della grazia, abbiamo il dono del perdono, abbiamo il dono dell'Eucaristia che ci santifica, che ci unisce a Cristo sempre di più, sempre meglio. Quindi sono tre però le condizioni che ci fanno avere lo Spirito. Uno è lo stare insieme. Quindi non odiarsi. Due, pregare, questo allevia le differenze, leviga le differenze, ecco, che ci sono tra gli uomini, le imperfezioni. Terzo, la Madonna, ecco, l'impulso più grande. E hanno ricevuto i doni dello Spirito Santo per intercessione della mediatrice di tutte le grazie. Lo Spirito Santo scese su di lei, attraverso di lei, su di essi. E ora chiediamoci. Ecco, della mediatrice di tutte le grazie, per lui è un dato, no? Oggi si discute ancora se sia una verità di fede, ma è mediatrice, non è mediatrice. Ancora a Fatima venivano i sacerdoti dai tre pastorelli, li prendevano in giro questi bambini, dicevano: ma la Madonna non è mediatrice, solo Gesù è mediatore, quindi perché si permette di venire dal cielo a parlare delle cose di Dio? Non lo può fare. I bambini ridevano, dicevano: ma se l'ha fatto, vuol dire che lo può fare, ma è un fatto, cioè, rendetevi conto della storia, rendetevi conto della realtà, è inutile che portate avanti le vostre idee e le vostre lucubrazioni razionalistiche. Solo Gesù è mediatore, la Madonna non c'entra, invece c'entra pure lei, perché la prima mediazione proprio che ci ha fatto venire Gesù sulla terra l'ha fatta lei, e la seconda, quella che Gesù gli ha dato di essere madre della Chiesa, cioè di generare i figli alla grazia, questa è tua madre, ecco, questo è tuo figlio, e l'ha avuta lei questa missione, ma c'è scritto nel Vangelo, basta leggere, ovviamente se uno non legge, o legge con gli occhi foderati, con il prosciutto, beh, che si può fare? Vabbè, insomma, comunque tutto è scritto nella scrittura, nella rivelazione. E quindi la Madonna è mediatrice di tutte le grazie. E quindi ricevono gli apostoli lo Spirito Santo per Maria. Perché se non ci fosse anche lei, c'è la redenzione di Cristo. C'è la loro buona volontà nello stare insieme con un po' di fatica, magari, che c'è Tommaso, ci sono tanti che non credono. Però si sforzano di pregare. E la Madonna, per questa preghiera, per questa buona volontà, anche un po' imperfetta, però ottiene lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo scende su di essi. Ora chiediamoci, dice San Massimiliano, chiediamoci, ma noi qui a Nepokalanov siamo siamo forse idonei a raggiungere il fine, ossia la conquista del mondo intero all'Immacolata, e attraverso di lei al Sacratissimo Cuore di Gesù? Siamo forse dei filosofi o degli oratori? No, per la maggior parte siamo persone ordinarie e semplici, e in ordine alla santità la nostra personalità è forse perfetta. A dir vero, gli uomini ci onorano perché da lontano vedono solo le cose buone, ma non possiamo fare affidamento su ciò. Infatti abbiamo anche difetti, quanto amor proprio in mezzo a noi, quanta umiltà manca in ognuno di noi. L'esperienza quotidiana dimostra quanto ci manca per raggiungere la santità autentica. Vedete, adesso sto facendo l'esame di coscienza della comunità San Massimiliano. Noi siamo indegni di ricevere lo Spirito. Per noi lo Spirito Santo, dice San Massimiliano, è conquistare tutto il mondo all'Immacolata e per mezzo di lei al Sacro Cuore di Gesù. Siamo degni di questo? Abbiamo ricevuto lo Spirito per questo? Ci sentiamo forti di questo Spirito per questo? Oppure siamo tanto imperfetti, oppure siamo ancora molto indietro, non nella cultura, non nei mezzi umani, forse quelli ce li abbiamo pure. Beh, Massimiliano già nel 38 aveva tante rotative, le più moderne, stampava una quantità enorme di opuscoli, di libretti, e diffondeva il messaggio della Madonna, aveva tanti abbonamenti, tante richieste anche, no? Però dice, siamo degni, siamo all'altezza di questo. Ha un discorso molto spirituale. Quanta umiltà manca a ciascuno di noi, quanto amor proprio che impedisce l'azione della Madonna. L'esperienza quotidiana dimostra quanto ci manca per raggiungere la santità autentica. Beh, ci fermiamo qui, cari fratelli, per la seconda parte della nostra meditazione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo il testo della conferenza 183 di San Massimiliano, tratta dalle conferenze, tradotto in italiano 2014, dalle conferenze in polacco di San Massimiliano, raccolte dai suoi discepoli nei giorni di festa, nei giorni soprattutto le feste della Madonna, ma anche le grandi feste, poi anche il sabato, faceva queste conferenze di esortazione, di pratica della fede, della vita religiosa. Alla sua comunità, la grande comunità di Nipponpoca Lhalva, e poi alcune anche a Mukesai no Sono lì in Giappone. Stiamo leggendo la conferenza 183, si parla proprio del giorno di Pentecoste, come la Pentecoste deve essere vissuta in Nipponpoca Lhalva. Fa un esame di coscienza San Massimiliano e dice che forse siamo ancora molto imperfetti. Dice lui e la sua comunità, ci si mette pure lui, quindi no, abbiamo ancora molto amor proprio, poca umiltà perché non riceviamo dalla Madonna ancora lo Spirito Santo per voler convertire tutto il mondo, portare tutte le gente al cuore immacolato e per mezzo del cuore immacolato, al cuore di Gesù. È forse forte la nostra fede? Ecco, ogni cristiano deve sentire questo divaricamento, questa distanza, no? Sì, il Signore mi ha dato tanti doni, però io che cosa faccio? Ho fatto poco. E devo fare di più, posso e devo fare di più, non posso essere contento, no? Devo fare meglio, meglio, sempre meglio, ascendere sempre più in alto nella mia fede e nella mia pratica di fede per, ecco, realizzare il piano di Dio, il piano che Dio ha scritto per me. È forse forte la nostra fede? Se lo fosse, San Massimiliano sente questo aggravio, no? Sente quest'ansia dentro, questa distanza tra quello che vorrebbe essere e quello che è. Con quale devozione ci accosteremmo alla Santa Comunione? Come sarebbe perfetta la nostra obbedienza? E se uno fosse veramente sicuro di essere forte, stia attento a non cadere come San Pietro. C'è chi lo dice pure, ma sì, ho fatto questo, questo, quest'altro, il famoso fariseo al tempio, no? Io digiuno 3 volte alla settimana, faccio le preghiere, pago le decime, sono onesto, non sono un ladro, farabutto, birbante, come questo pubblicano. però, chi pensa di essere forte? La nostra forza è la nostra debolezza, Signore, aiutami, salvami, fai tu per me, perché io sono un mucchio di peccati, Io sono un mucchio di debolezze, sono proprio l'essenza stessa della debolezza, come diceva Santa Teresa di Gesù Bambino. Santa Teresa di Gesù Bambino era veramente un leone che lottava per la causa di Gesù, per il volto santo, per la conversione dei peccatori, per il Santo Padre, no? Dava la sua vita per questo ed era grandissima, fortissima. Però lei come si vedeva davanti a Dio? Diceva: io sono l'essenza stessa della debolezza. Io sono l'essenza stessa della debolezza. Questa è la definizione che Santa Teresa di Gesù Bambino, grande santa, grande dottore della Chiesa, dà di se stesso. Si sentiva povera, inerte, impotente, no? A fare, a realizzare quel grande progetto che Dio aveva per lei. E dice: sì, all'inizio, quando ero giovane, che sono appena entrata in monastero, beh, sempre giovane, morta a 24 anni, comunque i primi anni di monastero, dice, sembrava tutto facile. Beh, a quest'ora si fa questo, a quest'ora questa penitenza, a quest'ora questa preghiera, a quest'ora questo esercizio, a quest'ora questa ricreazione, eccetera. Vabbè, facciamo tutto. Ma no, bisogna fare tutto santamente. Non è fare la vita religiosa, fare tutto con la perfezione. E anche i rimproveri, subirli con la perfezione. Quando descrive un rimprovero che gli fa una monaca, no? Che insomma, lei era entrata per salutare la madre che era malata, la madre è priora, e poi arriva la monaca e la rimprovera. Allora lei che fa? Per non rispondere, scappa, se ne va via perché si vede che l'aveva maltrattata molto, insomma, in presenza della madre, quest'altra suora. Lei non subiva, non era capace di sopportare questa umiliazione in silenzio, era scappata. Dice: beh, in fondo ho vinto perché in pericolo fuga, come dicevano i santi padri del deserto, no? Nel pericolo della tentazione è meglio che te ne vai se sei a rischio di cadere, no? Di fare un peccato grave. E lei se ne va, infatti, invece di sentire la rampogna, però riconosce sarebbe stato molto più perfetto, ecco, in quel frangente stare lì e ascoltare i rimproveri, anche se non li meritavo, no? anche se non erano giusti, perché questa è la vita di perfezione, essere crocifisso con Cristo, no? Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Quindi, in fondo, c'è ancora un po' di amor proprio, no? È vero, hai evitato il peccato, però se avessi sopportato umilmente anche la persecuzione, anche la diffamazione, anche l'obbrobrio, insomma, l'infamia, il disprezzo, senza dir nulla, come ha fatto Gesù. Gesù sulla croce è la perfezione assoluta della vita cristiana, no? Perché subisce senza dir nulla, no? Subisce, anzi, pregando per i poveri peccatori che lo stanno bestemmiando, che lo stanno insultando, che gli dicono: scendi dalla croce, se sei il Cristo, il figlio di Dio, scendi dalla croce e ti crederemo. Ovviamente non è vero, la falsità è tutta dall'altra parte, no? Sono come quelle reclame che ti dicono: ecco, dacci 200 euro, noi ti facciamo ricco, ti facciamo vincere 5 milioni. È tutto finto, si capisce che è finto, ma tutte queste pubblicità che brulicano su internet, magari qualche poveraccio ci casca pure, perché poveretto, magari ha bisogno proprio di soldi, no? E allora perde anche quel poco che ha. Però questi bestemmiatori, sono bestemmiatori di professione. Hanno visto tanti miracoli di Gesù, hanno visto tante profezie che ha fatto, hanno visto segni prodigiosi nel cielo, ecco il battesimo, la voce del cielo, la trasfigurazione, hanno visto Gesù che risuscita i morti, che ha potere sulla morte e sulla vita, che comanda le onde del mare e questi gli obbediscono. Comanda le tempeste che si placchino, addirittura ha questo potere da Dio, è Dio stesso, no? Tutti lo possono dire tranquillamente, però continuano, insistono, dicono: dai, scendi. Se fosse sceso dalla croce, sicuramente avrebbero inventato un'altra spiegazione. Beh, la croce non era assicurata bene, i chiodi erano un po' lenti, i soldati romani erano distratti, si trova sempre una spiegazione, no? Ecco. L'altro giorno sentivo un biblista di questi un po' atei, razionalisti, dicendo: ma no, Gesù non è risorto. C'è un Vangelo apocrifo che dice che alcuni discepoli, siccome non era proprio morto del tutto, lo presero dal sepolcro e lo fecero uscire di notte. È proprio quello che raccontavano i soldati, no? Pagati dai sommi sacerdoti. E quindi questo lo prende come verità, cioè prende una fonte apocrifa come verità più che i Vangeli stessi, no? Che invece dicono quello che è realmente successo. Poi le fonti apocrife, si sa, sono molto posteriori, no? Quindi è strano che un biblista di alto livello possa prendere come fonte assolutamente indiscutibile un apocrifo, non so, del IV, V, VI secolo, perché questi sono gli apocrifi, no? I Vangeli sono i testi più antichi su Gesù, no? Le lettere di San Paolo sono i testi più antichi, sono i più affidabili, certo, sono i più vicini alla realtà. Poi certo, tutto quanto non si può scrivere. Giovanni lo dice nel Vangelo: se si dovessero scrivere tutte cose, le cose che riguardano Gesù, non basterebbero tutte le biblioteche della terra, perché non si finisce mai, è un tesoro inesauribile, è una fonte inesauribile di speculazione, di conoscenza, di grazia. Però quello che conosciamo, lo dobbiamo dire, no? Gesù è realmente risorto, Gesù è vivo, Gesù è il datore di ogni cosa, perché così è scritto nei Vangeli, è Dio, insomma, e ci dà la grazia di Dio per mezzo di Maria. Per mezzo di Maria, e guai a sentirsi forti e dire: io ce la faccio da solo. I pelagiani, ecco, il Papa precedente spesso si soffermava su questo aspetto, no? Il pelagianesimo non è una filosofia cristiana. Sì, Pelagio si diceva monaco cristiano, però lui dice che la conversione avviene per opera dell'uomo, no? Quindi se uno sceglie di fare il bene, lo fa perché è bravo lui, non perché è toccato dalla grazia, non perché c'è un kairos, no? Un momento di grazia. Ma è solo perché l'uomo è bravo, perché ha capito che si deve convertire da solo. E poi arriva la grazia. Ma allora Dio non c'entra niente, eh no? È la conversione. È Gesù che chiama il capo dei pubblicani, no? Zaccheo, vieni, scendi subito, oggi devo fermarmi a casa tua. È Gesù che fa il passo, si vede, insomma, e allora lui restituisce tutto, no? Tutto quello che ha rubato, addirittura 4 volte tanto, lo restituisce con gli interessi, perché si è veramente convertito. La grazia di Dio, lo Spirito Santo è sceso su di lui. Ma questo per intervento di Gesù. Chi fa affidamento su di sé cadrà, dice San Massimiliano. Perciò quanto ci è necessaria una grazia particolare dello Spirito Santo per raggiungere il fine, il nostro fine, che è appunto la nostra conversione, anzitutto la nostra santificazione. E poi, questo è un pallino di San Massimiliano, far conoscere a tutti l'Immacolata e far consacrare a tutti l'Immacolata per portarli tutti al cuore di Gesù. La festività odierna, cioè la festa di Pentecoste, sia l'inizio di una vita veramente santa. Dico inizio perché il Serafico Padre San Francesco era solito affermare: fratelli, cominciamo oggi a fare del bene, perché finora abbiamo fatto poco. Lo disse all'inizio, alla fine della sua vita. Beh, sto alla fine, ma non ho fatto niente. Veramente, anche lui sentiva questa distanza, no? Dal bene che poteva fare e non aveva fatto. Una volta mi colpì le parole di un frate molto anziano che io avevo conosciuto in giovinezza, insomma lui stava ormai, era un pittore, molto bravo anche al restauro di quadri. E lui mi disse con tanta umiltà, no, questo vecchietto proprio ormai, novantenne, no, vicino alla morte, quanto tempo perso, quanto tempo perso, diceva sempre così, no? Vedete, è un sentimento sano, no? Santo, dei santi, questo. Cominciamo adesso a fare quello che possiamo, facciamo. Innanzitutto cerchiamo di osservare bene la vita comune, sia in cappella, sia a tavola, sia a ricreazione. Evitiamo le singolarità. Ovviamente, se il dovere ci impone un'altra cosa, diversa da quella comunitaria, allora vigiliamo nell'adempimento del dovere. Ecco. Vigiliamo sempre. Inoltre esaminiamo la nostra preghiera, perché essa è molto importante per la vita religiosa. Certo, il religioso che non prega non capirà mai la volontà di Dio. Se tardiamo ad alzarci la mattina, oppure omettiamo delle ore liturgiche, non so, alcune preghiere devozionali che fanno parte della spiritualità del nostro ordine. Per San Massimiliano la consacrazione era importante ogni giorno. Ripeteva l'atto di consacrazione all'Immacolata. Lo voleva che tutti i frati lo facessero. Questo atto di umiltà, perché? Ecco perché veramente tutto quanto si compisse, ecco, nella luce di Dio, nella luce del Signore risorto. Ecco, e quindi ognuno di noi ha sicuramente sperimentato su di sé che quando si è indebolito nella preghiera ne ha subito avvertito le conseguenze. In tal caso le mancanze e i difetti aumentano. In un certo qual modo la vita religiosa non procede come dovrebbe. La questione della preghiera nella vita di un religioso, come pure di ogni cristiano, è così importante che Sant'Alfonso dice che chi prega si salva e chi non prega si danna. Perciò, se la preghiera è così necessaria per ottenere la salvezza, quanto più essa è necessaria per raggiungere la santità. Non si farà mai santo chi non sarà uomo di preghiera. Ecco, sì, questo è un dato assolutamente conforme alla spiritualità cristiana generale. La preghiera è tutto, no? Chiedere alla Madonna, lo Spirito Santo. Una volta fu chiesto a Napoleone cosa fosse necessario per vincere una guerra ed egli rispose: soldi, soldi, ancora una volta soldi. Ugualmente per la santità sono indispensabili preghiera, preghiera e ancora una volta preghiera. Ecco, ciò che per un capo, un condottiero politico, militare, ecco, sono i soldi, per un religioso è la preghiera. Infine, dobbiamo perseverare nell'unione con la Madonna, perché se osservassimo al massimo la vita comune, ci dedicassimo alla preghiera, ma sull'esempio dei protestanti non volessimo riconoscere l'Immacolata per quello che è, la nostra vita comune e le nostre preghiere non sarebbero gradite agli occhi di Dio. Lui è assolutamente certo della mediazione assoluta, non relativa. Dici, beh, tu sei devoto della Madonna, preghi la Madonna. No, tutti ricevono grazie della Madonna. Quindi la preghiera senza l'Immacolata non significa niente, non hanno nessun valore. I protestanti purtroppo pregano, forse il Signore gli farà pure qualche grazia per la sua misericordia, ma la via per raggiungere il cuore di Dio è la Madonna, come è detto nel Vangelo. Lei, la mediatrice, deve illuminarci con la sua grazia e fortificare le nostre anime. Solamente chi ricorre a lei incessantemente trascorre bene la sua vita. Solamente in lei c'è la certezza della perseveranza, della nostra santificazione. Mi viene in mente San Crispino, quando gli chiedevano le grazie, no? Le grazie, San Crispino diceva: beh, vado subito a chiederlo alla mia signora madre. Sapeva che non dipendeva da lui, ma dalla preghiera vera, bella, santa, sana, che si fa alla Madonna. Ancora una cosa, oltre il vecchio steccato si sta costruendo l'abitazione per coloro che arriveranno, dice San Massimiliano. Nel numero di luglio del Cavaliere è stato inserito un avviso che si sta ricevendo nuovi candidati. Preghiamo, in modo speciale lo Spirito Santo attraverso l'Immacolata, per avere la grazia di avere vocazioni vere e ferventi. Non gli importano tante, ma gli importano che siano vere, gli importa che siano vere. Forse nel mondo vi sono molte vocazioni assopite e bisogna svegliarle. Preghiamo che vengano qui soltanto anime ardenti, piene di entusiasmo, che desiderino consumarsi sull'altare del sacrificio. Bene, ci fermiamo qui, Santa Pentecosti, con San Massimiliano, cari fratelli, cerchiamo di diffondere e vivere soprattutto l'amore all'Immacolato, la mediazione dell'Immacolato. Ave Maria, cari fratelli, di Buon Consiglio e Santa Pentecoste.